Amiche e amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie e i principali risultati di questo meraviglioso sport. Questa è la settimana dei mondiali, la settimana della prova iridata, la settimana che andrà insomma ad assegnare la maglia prestigiosa del mondo del ciclismo, la maglia iridata del vincitore della prova in linea. Nel frattempo, però, per la categoria Elite, l'altra maglia iridata che sarà assegnata, che è assegnata insomma ai mondiali delle Fiandre, quella per la cronometro individuale, è rimasta sulle spalle di uno straordinario Filippo Ganna, che si è aggiudicato la cronometro individuale appunto della prova mondiale. Lo ha fatto con una prestazione stratosferica, una prestazione delle sue che lo ha visto insomma battere i due belgi Wout van Aert e Remco Evenepoel sul percorso con partenza da Knokke-Heist e la Riva Bruges, 43 km e 300 metri, coperti in 47 minuti e 47 secondi, la media di 54 km e 370, insomma, chilometri orari. Insomma, una prestazione sontuosa, quella di Ganna che era già campione del mondo e si è confermato per 6 secondi su Wout van Aert, che era partito più forte del piemontese, ma poi sulle lunghe distanze, come avevamo detto in parte in realtà per gli europei e per altre prove, Ganna sembra avere sicuramente una marcia in più rispetto a tutti gli avversari sulle distanze più lunghe e sui percorsi più pianeggianti. Dunque un'altra grande vittoria del piemontese che credo, e lo chiedo questo al nostro direttore Leonardo Brigdelfino. Buonasera Leonardo, Ganna non so se avessimo bisogno di una dimostrazione ulteriore, ma direi che in questo momento è il miglior cronometro al mondo, lo ha confermato ulteriormente con questa vittoria e, piccola parentesi, Cassani ha anche un po' risposto, il commissario tecnico internazionale Cassani ha anche un po' risposto alle critiche che erano arrivate a lui e allo stesso Ganna, insomma, per la gestione delle prove tra Olimpiadi ed europei. In realtà abbiamo visto che poi Ganna, i grandissimi appuntamenti che per lui erano la pista alle Olimpiadi e la cronometro mondiale per la strada sono stati centrati con il massimo obiettivo.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente sì, Ganna ha rispettato tutte quelle che erano i suoi obiettivi, hai ragione, nel senso che non c'è, è vero, abbiamo avuto insomma neanche dei timori, ma insomma è chiaro che quando ha perso un po' l'europeo così, la cronometro dei giochi di Tokyo, sì, non era perfetta per lui, però magari comunque ci si aspettava qualcosa in più. Dall'altro lato, assolutamente, insomma, non era semplice riuscire a combinare tutto. Chiediamo a Ganna veramente di, è vero, ha le spalle larghe, però gli chiediamo veramente tanto ormai. Ed è innegabile che probabilmente gli sia stato chiesto un po' troppo, ma non tanto perché era troppo per lui, ma quanto perché veramente riuscire a fare tutta una stagione di quel tipo con così tanti obiettivi e comunque così diversi fra loro. Obiettivamente non era qualcosa di proponibile e credo che si sia visto, però hai ragione tu, gli appuntamenti essenziali si è fatto trovare pronto, in realtà era un pochino pronto anche agli altri, ma chiaramente bisognava un pochino valutare. Per me l'aspetto più importante è proprio questo, cioè il fatto che comunque lui ha saputo focalizzarsi senza scoraggiarsi del tutto, in realtà lui lo ha ammesso, ha avuto un po' di difficoltà. Però era molto importante. Adesso credo che magari prima sentiamo esattamente cosa ha detto lui e poi commentiamo un pochino perché è un aspetto molto importante, secondo me.
E allora andiamo a sentire che cosa ci ha detto Filippo Ganna proprio al termine della prova individuale della cronometro dei Mondiali di Fiandre 2021. Filippo Ganna.
More the legs, the head, because in 1 week I changed completely my head after the road race in the European Championship. I say that to my trainer and the Italian team, I don't go in the words because I don't feel well. I'm really sad and something else. But everyone is say stay calm and be focused for the next week because your goal is in the next week. And today morning when I wake up, I say, yeah, I can do. I won't win and keep the jersey. I realize my dream today. Maybe when I cross after the 20K in the intermediate point, I have a good feeling. The legs spin again well. Dad is in a comfort zone. I say, yeah, I can do today. I won't arrive, and I won't arrive with this jersey in the mid zone. And yeah, I realize my dream. Yeah, when I see in the line the green, I say, yeah, I can do. I see 6 seconds, I say yeah, I can celebrate. This year it's been really intensive here, and I want to arrive in October after the world in the track, and then going on because I need for my head, legs, and something. Ah, yeah, maybe in October, in the end of October, I can do, but a little bit tonight I can try to celebrate, but I have a lot of goals again, and I want to keep again my goals. Yeah, I don't forget, but one beer I drink.
In una settimana ho completamente cambiato spirito. Dopo la prova in linea degli europei ho detto al mio allenatore e alla squadra che non sarei andato ai mondiali perché mi sentivo male. Tutti mi hanno detto di stare tranquillo, di restare concentrato perché mancava ancora una settimana, che questo era il mio obiettivo. Stamattina mi sono svegliato convinto di potercela fare e sono riuscito a realizzare il mio sogno di conservare la maglia iridata. Ho capito che stavo andando bene dopo 20 km all'intermedio, sentivo un buon feeling e le gambe giravano bene. Mi sentivo ancora nella mia comfort zone e mi sono detto che potevo farcela, che sarei potuto essere nuovamente la maglia iridata sul podio e qui in mixed zone. Quando ho visto sul traguardo la luce verde ho capito che ce l'avevo fatta e mi sono detto che potevo festeggiare. Quest'anno per me è stato molto intenso, non vedo l'ora di arrivare a ottobre dopo i mondiali su pista per poter andare in vacanza. Ne ho bisogno per la testa e per le gambe. A ottobre potrò festeggiare. Stasera mi concederò qualche piccolo festeggiamento, ma ho grandi obiettivi e voglio restare concentrato. Di certo non mancherò di festeggiare quando sarà il momento, ma per il momento bisogna anche aspettare. E dicevi giustamente, le parole di Gamma, insomma, lasciano capire, Leonardo, un po' le sensazioni, insomma, del campione del mondo a cui stiamo dando davvero tanta pressione, anche perché uno in grado di vincere con così tanta frequenza nei mondiali, insomma, a cronometro, non so quando lo riavremo e quando l'abbiamo avuto, di sicuro non nel passato recente, insomma.
No, beh, Ganna, al momento è assolutamente, io potrei anche, secondo me si può anche considerare un unico nel panorama italiano, storico del ciclismo, perché è veramente qualcosa di straordinario, nel senso di fuori dall'ordinario, ma anche di straordinario nel senso di eccezionale. Ed è anche in questo senso che va valutato, va capito, va considerato, va cullato, va coccolato, ovviamente senza per forza giustificargli ogni cosa, però non bisogna neanche dargli troppe pressioni. Lui comunque ne è uscito molto bene, perché l'aspetto su cui prima ho lasciato che ne parlasse prima lui, ma su cui prima gli ero interessato in qualche modo a soffermarmi, è il fatto che lui fosse in qualche modo un po' le corde per certi versi, ovvero la sconfitta agli europei, una stagione lunga, delle difficoltà varie ma legate a questi aspetti, hanno fatto sì che in realtà mentalmente non stava benissimo. E secondo me se avesse perso questi, se avesse perso questo mondiale, per certi versi sarebbe stato un colpo molto duro, sarebbe stato ovviamente non un colpo fatale, chiaramente, insomma, comunque rimaneva il cronoman più forte in assoluto, però sai, a livello di morale comunque poteva entrare e subentrare una spirale diversa. Invece di essere riuscito ancora una volta a riprendersi, a risollevarsi, ricordando un po' quello che era successo a un certo punto prima del Giro d'Italia, ovvero che aveva steccato un pochino, però poi al Giro d'Italia era risalito. È ovvio, non si può sempre pretendere il 100%, è giusto pretenderlo, ma nel senso di impegno, nel senso di volontà e di sacrificio, e questo lui l'ha sempre messo. A livello dei risultati è ovvio che non può sempre arrivare, è importante che arrivino al momento giusto, quindi, e qui Cassani, come dicevi tu, ha colto nel segno anche in questo, ovvero nel lavorare, nel fare un certo tipo di lavoro che gli permettesse comunque un pochino di scarico, perché ricordiamoci che poi la sua stagione non è finita, l'ha detto anche lui, non potrò neanche festeggiare ancora del tutto, perché comunque devo arrivare fino a fine ottobre sostanzialmente per i mondiali dell'inseguimento individuale a squadra eccetera, quindi anche lì un altro impegno importante, e veramente non è semplice. E aggiungo un'altra cosa, ricordiamoci che lui sta facendo anche le prove corali ed è molto interessante anche questo aspetto, ovvero che comunque per lui vincere non da solo ma vincere anche in quanto squadra è molto importante ed è qualcosa anche di bello, secondo me.
Sì, senza dubbio è uno che si è sempre messo in gioco anche in effetti nelle cronometro, nelle cronostaffette, l'abbiamo visto appunto anche agli europei recenti, ed è sicuramente un aspetto di Ganna che in effetti non è molto sottolineato. Per l'Italia è arrivato anche un bel nono posto di Edoardo Affini, sempre nella cronometro individuale. Sobrero ha concluso 21esimo. Parlando di chi questa medaglia d'oro l'ha sognata, ma ancora una volta soltanto sfiorata, Wout van Aert ha chiuso in seconda posizione a soli 6 secondi. Sul podio anche il giovane Remco Evenepoel, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Non arriva forse al meglio della propria condizione, lo stesso Evenepoel, che lo sappiamo dopo l'incidente dell'anno scorso a Lombardia. Comunque ha avuto bisogno di recuperare un po' anche forse di fiducia in se stesso, è riuscito comunque a portare a casa il bronzo. Sentiamo che cosa ci hanno detto i due belgi al termine della prova in casa, in cui avevano chiaramente grandi aspettative e portano a casa due medaglie, ma non quella più preziosa. Sentiamo quindi prima Van Aert e poi Evenepoel.
Yeah, it was close. I mean, sounds really close, but on the other hand, it's still yeah, 5 seconds faster and beaten by a super specialist. And he was just a tiny bit faster than me today, so I don't have really regrets on my own performance. I was steady along the whole course, I guess, and Filippo was just able to accelerate a little bit in the final, and for me, I could hold the same pace, but there was no acceleration anymore, so that was, yeah, that was pity. No, I don't think so. I didn't start too fast, in my opinion. I was immediately in a good rhythm, and yeah, like I said, I was on the limit the whole time. Like I knew it was necessary on a course like this, but yeah, Filippo was just a bit stronger. Yeah, it's a disappointment to be again second, but on my performance, it's yeah, nothing to do. Oh, that's super easy. I mean, if you're not motivated for a world championship in your own country with such amazing crowds, then I don't know. Yeah, what's happening then in the head? I mean, as a professional cyclist, this is the biggest thing you can experience. And yeah, of course, I'm hungry for more next week.
Ci sono andato molto vicino, appena 6 secondi, ma sono stato battuto da un super specialista, è stato solo un po' più veloce di me, quindi personalmente non ho nessun rammarico riguardo alla mia prova, ho fatto un ritmo costante per tutto il percorso, Filippo è stato in grado di accelerare nel finale, mentre io ho tenuto lo stesso passo, non ne avevo più per accelerare. È stato un peccato, ma non penso di essere partito troppo forte, ho preso subito un buon ritmo, sono stato tutto il tempo al limite, come sapevo era necessario in un percorso come questo. Dispiace essere ancora secondo, ma sulla mia performance non c'è nulla da dire. Sulla prova in linea, beh, se non sei motivato per i mondiali nel tuo paese con questo fantastico pubblico, forse c'è qualcosa che non funziona con la tua mentalità. Per un ciclista professionista, questa è la migliore esperienza che si possa provare e sono molto motivato per la prova in linea.
Yeah, sure. Maybe it sounds a bit weird, but personally, to me, it feels a bit like a victory. I'm really happy with it. I mean, on this completely flat course, I think the powers that Wout and Filippo push, yeah, it's not. I cannot compare myself with them, but I think I did a really good TT. From start to the finish, I actually pushed quite the same powers. I could speed up a little bit in the final, so. Yeah, I got nothing to be mad of for today. So third place, that feels a bit like a victory. At the second time split, I mean, it was 1 second. So there, you knew it could go in every situation to the finish line. But yeah, I think Filippo maybe was just a little bit more fresh towards the final. Yeah, 6 seconds on this course is like. Is the same speed, you know. It's there's almost no difference. So yeah, was actually an amazing battle between those two guys. And then I was also hoping for myself to be on that podium. And I also kept it with a small margin. I mean, 3 seconds or something on Kasper, my teammate. So yeah, I'm really happy. But it was, like you said, a really long time in that hot seat. Yeah, exactly. I think the whole Belgian team is in a good shape. Everything is, everybody is quite confident. But if you see all the other nations, they are also in a very good shape. So it's going to be an exciting race, I guess. Really long, and yeah, I think towards the final it will get harder and harder, and I think that's going to be the most exciting part of the race.
So che può sembrare un po' strano, ma personalmente per me questo terzo posto è come una vittoria, sono veramente felice. su un percorso completamente pianeggiante, credo che la potenza che Wout van Aert e Filippo Ganna riescono a esprimere non sia comparabile con la mia. Io credo di aver fatto un'ottima cronometro, dall'inizio alla fine ho espresso la stessa potenza e ho potuto accelerare anche un po' nel finale, quindi non ho niente di cui disporarmi per oggi. Il terzo posto è come una vittoria per me. Al secondo intermedio il distacco tra Van Aert e Ganna era solo un secondo, quindi poteva andare in qualsiasi modo. Penso che Filippo sia stato solo un po' più fresco nel finale. 6 secondi su un percorso così è quasi la stessa velocità, non c'è praticamente alcuna differenza. È stata una fantastica battaglia tra questi due ragazzi. Io sono rimasto a lungo sull'hot seat, ma alla fine sono contento di aver raggiunto il podio ottenendo un piccolo gap di neanche 3 secondi su Casper. E per la prova in linea tutto il Belgio è in forma, siamo fiduciosi, ma vedendo anche le altre squadre, anche loro sono in una buona condizione. Sarà una bella battaglia, una corsa entusiasmante e molto lunga. Sicuramente il finale sarà spettacolare. Ecco Leonardo, si può parlare di sconfitta per un corridore come Van Aert? Forse meno per Evenepoel che insomma contro Ganna e Van Aert partiva forse un gradino sotto. Però Van Aert lo vediamo come lo sconfitto di questo cronometro oppure comunque ha dimostrato un'altra volta e lo aveva già fatto l'anno scorso a Imola sia nella cronometro sia nella prova in linea di essere tra i top mondiali insomma nella cronometro in questo caso ma che gli manca sempre qualcosa in più. E oltre a loro forse i grandi sconfitti sono gli svizzeri, perché da corridori come Kung e Bissegger forse un colpaccio o almeno essere in zona medaglia ce lo si poteva aspettare, invece Kung quinto a 23 secondi da Evenepoel, Bissegger addirittura insomma, ha fatto quasi 20 secondi peggio di compagni di squadra e ha concluso settimo, forse sono mancati un po' loro due.
Ma sinceramente, guarda, è vero, Van Aert ha un'altra medaglia d'argento, quindi quando arrivi all'argento ti sembra sempre che magari ti manchi qualcosa, però tutto sommato, insomma, ha perso solo 5 secondi da uno straordinario Ganna e tutti gli altri li ha veramente distanziati tantissimo. Quindi, sinceramente, Van Aert io lo vedrei più come un fa ancora più paura, pensando alla prova in linea rispetto a una delusione, la delusione stessa della crono, ovvio. È un po' di delusione, c'è, perché è arrivato veramente vicino, perché è l'ennesimo argento, metti insieme questi fattori, è chiaro che mentalmente dà un po' fastidio e non è sempre semplicissimo da superare. Però d'altro canto bisogna vederlo veramente, è un corridore che è arrivato in formissima, è un corridore che ha una serie di qualità incredibili che riesce a mettere insieme, quindi sinceramente non è veramente una delusione, ovvero cioè, senza Ganna veramente avrebbe vinto per 38 secondi, sarebbe stato cioè, l'unico sotto i 47 minuti. Quindi no, sinceramente Van Aert non è delusione, l'ho detto anche lui. Non sono, io ho fatto lo stesso ritmo fino alla fine e non sono riuscito ad avere quello sprint in più che invece Ganna ha avuto. E non credo neanche che sia stata una cattiva gestione. Van Aert ha dato tutto e quel tutto non è bastato, però non è neanche un vero cronome, ha bisogno anche di fare altri tipi di lavori, quindi credo che sia abbastanza inevitabile. Evenepoel fa paura, comunque fa paura, non è al 100%, ma fa comunque paura in vista della prova in linea, in cui ha già detto che si sacrificherà in gran parte per Van Aert. Secondo me, qualcosina per sé lo tiene, o anche la possibilità di fare un'azione alla De Koenig, ovvero magari lui si muove dietro tutti i fermi perché aspettano tutti Van Aert e Van Aert rimane un po', non dico fregato, ma rimane un po' bloccato. Sarà interessante vedere se dovesse succedere una cosa del genere come si muoveranno le altre nazionali, perché a quel punto sembra complicato chi si muove sapendo di portarsi appresso Van Aert. Però questo magari è un discorso che possiamo portare avanti un pochino dopo, però hai ragione tu, concludendo sulla cronometro riguardo gli svizzeri, soprattutto come una grandissima delusione, è arrivato in grado di battere Ganna agli europei. Però credo che si confermi un po' la tendenza che comunque le crono un po' più lunghe soffra un pochino. Quando si arriva ad altissimi livelli gli manca quel qualcosa. Forse anche la vittoria all'Europeo l'ha un po' sfiancato per alcuni versi. Non sono particolarmente sorpreso, insomma, di questo quinto posto. Magari è vero, poteva fare un pochino meglio, magari avvicinarsi di più al podio lui e Bissegger, però tutto sommato non sono molto sorpreso. Nessuno dei due, anche perché Bissegger sta vivendo una stagione lunghissima. E sottolineo invece il bel sesto posto di Martin, la sua ultima cronometro individuale della carriera. Lui che ne ha vinte quattro titoli ridati, assolutamente, insomma, ha fatto una grandissima crono. Era da tanto, secondo me, che non faceva una crono di questo livello.
Hai fatto bene a sottolineare il risultato di Martin, che è un corridore che secondo me ha avuto la grandissima intelligenza di mettersi a servizio della squadra, insomma, delle squadre per cui ha corso negli ultimi anni di carriera, quando ha capito di non essere più il top mondiale in quello che faceva appunto nel cronometro. Gli ultimi 3 anni la Jumbo-Visma l'abbiamo visto praticamente sempre e solo a servizio dei suoi compagni, ma ha dimostrato nella sua ultima prova, insomma, di essere ancora assolutamente tra i migliori al mondo nella sua specialità, sesto posto a 36 anni, non è affatto male, assolutamente, e ha anche avuto l'intelligenza, secondo me, di ritirarsi in un momento in cui l'immagine che ha del ciclismo di lui è ancora una bellissima immagine, nel senso che ha ottenuto risultati importanti per sé e per la squadra, ma lascia prima, insomma, che abbia un evidente declino la sua carriera, mettiamola così, e questo sesto posto, appunto, lo conferma assolutamente. I mondiali proseguono questa settimana con le varie prove in linea e quella che ci interessa maggiormente, quella che ha più seguito sicuramente, è la prova in linea degli uomini Elite che si terrà domenica su un percorso di 268 km con partenza da Anversa e arrivo a Leuven, con due percorsi sostanzialmente che verranno affrontati ad alternanza, insomma, il primo che comprende sostanzialmente quattro muri e il secondo invece ne ha cinque, un percorso molto impegnativo con 2500 metri di dislivello. La corsa non necessariamente, insomma, si deciderà sugli ultimissimi muri, perché c'è sicuramente la possibilità di movimentarla prima e di far valere un po' la maggiore qualità di alcune nazionali e le maggiori carte, la maggior quantità di carte da giocare, insomma, per alcune nazionali su altre. Nel frattempo l'Italia ha comunicato i propri convocati per le prove in linea e per quanto riguarda la prova in linea Uomini Elite, che si terrà appunto domenica 26 settembre, sono stati scelti Andrea Bagioli e Davide Ballerini, entrambi della Deceuninck Quick-Step, Colbrelli della Bahrain Victorious, De Marchi della Israel Startup Nation, Gianni Moscone e Salvatore Puccio dell'Ineos Grenadier, Giacomo Nizzolo della Quebec Nextash e poi i due della UAE Team Emirates, vale a dire Matteo Trentin e Diego Ulissi. Il primo commento, Leonardo, come sempre, è sulle convocazioni. Sei d'accordo con le scelte che sono state effettuate? Avresti portato qualcun altro? Avresti dato meno spazio a qualcuno per questioni di percorso, di forma, di condizione? Abbiamo visto, tra l'altro, in settimana che alcuni dei convocati hanno dimostrato, insomma, di essere in gran condizione. Trentin ha vinto il trofeo Matteotti, insomma, con una grande prova. Il giorno prima ha vinto Colbrelli che lo ricordiamo, è campione italiano ed europeo. Quindi la condizione di buona parte dei convocati c'è, ma avresti fatto scelte diverse?
Ma sai, tutto sommato alla fine quelli sono i nomi, forse bah, è sempre complicato alla fine. Io credo che comunque i nomi sono quelli, devo dire. Così su due piedi non mi viene in mente veramente uno che si può dire, sai, è un grandissimo escluso. Forse Daniel Oss, perché comunque è un corridore che al nord veramente sappiamo, conosciamo tutti il suo valore. Però, insomma, comunque, senso con tutto il rispetto, comunque parliamo di un gregario, non credo che manchi l'uomo che fa la differenza, mettiamo così. È vero, Daniel Oss può farla perché può dare un grande supporto. Però credo che anche buona parte dei nomi che ci sono, insomma, dei convocati che ci sono, non è che sono corridori che non si sacrificano. Ecco, forse sorprende, l'unico un nome che un pochino di più sorprende, ma qui sarei curioso di vedere un po' le considerazioni che ha fatto Cassani, può essere un nome come quello di Ulissi, che comunque un corridore, sì, per carità, in forma, però non mi sembra un corridore adattissimo a questo tipo di percorso, a meno che Cassani abbia altre idee, abbia altre considerazioni. Lui e Bagioli forse sono quelli un pochino più sorprendenti, se vogliamo. Però, insomma, parliamo anche un po' di dettagli, nel senso, magari sì, si potrà mettere un Oss al posto di Bagioli o di Ulissi, però tutto sommato non vedo esclusioni clamorose, ecco, mettiamola così, perché comunque Oss non si è visto moltissimo, sì, ha corso, insomma, come sempre in supporto di Sagan, però non è che ha lasciato tantissimo il segno rispetto ad altre volte, quindi non sappiamo in realtà cosa c'è dietro l'esclusione, magari ci può essere anche un'autoesclusione oppure considerazioni veramente legate alla forma o dialoghi fra loro che giustamente non sono pubblici.
Assolutamente sì, anche perché è una nazionale che a me personalmente piace perché ha davvero diverse punte, diverse possibilità su diversi sviluppi della corsa. Chiaramente Nizzolo ce l'aspettiamo più eventualmente in una volata relativamente ristretta. Stesso discorso per Colbrelli, che però in caso di corsa un po' più dura sicuramente ha più possibilità di tenere, così come magari Matteo Trentin. E poi invece ci sono anche tanti corridori che possono animarla questa corsa, appunto. Quindi sicuramente l'Italia è una nazionale con più possibilità, Vedendo anche un po' la start list, i corridori che sono stati già annunciati, chiaramente tutti ci aspettiamo, credo almeno, che il Belgio sarà un po' il faro di questa corsa. Con Van Aert, l'abbiamo detto, sarà l'uomo di riferimento della sua nazionale. Probabilmente penso che sarà proprio costruito intorno a Wout van Aert, come era già stato a Imola. Vediamo se invece cambierà qualcosa, dando più spazio a Teuns, Benoit o qualche altro corridore. Che tipo di atteggiamento tattico ti aspetti della corsa? Perché comunque ci sono nazionali, per esempio la Gran Bretagna, alla quale spesso insomma diamo il ruolo di possibile outsider, quest'anno con Pidcock, che ancora non ha tutta questa esperienza, però ha già dimostrato di poter fare grandi risultati, può essere un fattore della corsa, può essere la Svizzera, bisogna capire Hirschi se il risultato al Giro di Lussemburgo potrà essere replicato in questo tipo di corsa, ma comunque corridori interessanti, appunto ci sono anche nazionali come la Svizzera che di solito non è favoritissima, potremmo dire, la Slovenia dovrebbe presentare Pogačar su un percorso non necessariamente adattissimo a lui. Che tipo di corsa ti aspetti? Che tipo di corridori ti aspetti, protagonisti? Ho dimenticato, chiedo scusa ovviamente, l'Olanda, i Paesi Bassi, bisogna capire anche in questo caso Van der Poel realmente se sarà al 100% o no.
Guarda, Van der Poel al 100% non credo, mi sembra di molto difficile. Adesso è un corridore che comunque anche insomma all'80-90 è in grado di comunque di pesare sulla corsa. Ecco, io per certi versi ho un po' il timore che Van der Poel possa fare, timore insomma, per lui sostanzialmente, magari un po' meno per noi italiani, che possa fare un po' quello che ha fatto nello Yorkshire, ovvero giocarsela e poi purtroppo spegnersi perché comunque non è. Ha avuto un periodo molto difficile, si è avvicinato molto, con grande difficoltà a questo mondiale, quindi non sarà semplicissimo per lui. D'altro canto, questo potrebbe invece farlo correre con più prudenza, spendere diversamente le energie e giocare più di rimessa, visto che stranamente per una volta non sarà lui l'uomo più sorvegliato e questo in realtà farà sì che potrebbe, immaginiamo, io me lo posso per esempio immaginare, non credo che lo farà perché non mi sembra il tipo, però immaginiamocelo se voglia correre, cioè si incolla la ruota di Van Aert e dice tu sei il favorito, io arrivo un po' stanco, adesso stacco, cioè io finché posso ti sto a ruota, se poi non lo stacca sarà veramente una bella battaglia. Io, insomma, queste sono le squadre, quelle che dicevi tu sono le squadre, sostanzialmente mi aspetto due squadre che possano un po' far impazzire la corsa nei momenti decisivi, e sono in realtà Italia, secondo me, che ha, come dicevi tu, tanti corridori, no, non ne ha nessuno che può nell'uno contro uno superare Van Aert, però ce n'ha più di uno che possono metterlo in difficoltà correndo da squadra e correndo per far pesare forse una superiorità numerica che si spera che l'Italia possa avere nel finale, e l'altra è la Danimarca, anche lì grandissimi nomi, tante scelte, un ex campione del mondo come Mats Pedersen, Kasper Asgreen che sta benissimo, e cioè sono veramente in tanti a potersela giocare. Queste secondo me sono le due nazionali che possono cercare di scompigliare più le carte. E poi c'è la Svizzera, come dicevi tu, che è comunque una squadra con una buona dose di elementi interessanti. Io parlerei anche di Kung, che è vero che la cronometra è un po' deluso, ma è un corridore che nelle prove in linea ha dimostrato anche di essere in fortissima crescita negli ultimi 2 anni e può giocarsela. Hirschi forse non è la prova più adatta per lui, il percorso più adatto per lui, però non lo sottovaluterei neanche del tutto, ovviamente, perché ha dimostrato che di essere in forte crescita. E insomma, ci sono buoni elementi anche nella Svizzera. Le altre forse sono un po' più da solisti. C'è la Francia di Alaphilippe, che comunque correrà con il campione del mondo in carica, un corridore che tra Freccia del Brabante e Giro delle Fiandre ha dimostrato di poter fare molto bene, e questa è una corsa che, e questo percorso è un po' un mix tra queste due. Quindi io credo che anche Alaphilippe non vada assolutamente dimenticato. Ovviamente c'è Mathieu van der Poel, che secondo me sarà molto più un solista per certi versi in questo momento, anche con una squadra costruita sostanzialmente intorno a lui, a meno che da subito dicano no, non correte per me, ma insomma non lo so, anche perché i Paesi Bassi senza di lui non è che siano così irresistibili, diciamo. C'è Pidcock, che è un bel solista, c'è Matthews, che secondo me correrà tantissimo di rimessa, senza dimenticare Caleb Ewan, che secondo me sono loro due che tutti vorranno staccare, perché anche Van Aert avrà bisogno di staccarli. Ci sono squadre da solisti, queste sono. Io la Colombia, sai, Gaviria in realtà potrebbe essere un corridore che può fare bene su questo percorso, ma serve il miglior Gaviria. In questo momento non credo che l'abbiamo visto, che non credo che riesce a ritrovarsi in tempo. C'è Degenkolb, che non escluderei comunque del tutto, è un corridore di esperienza. Pitcock l'ho detto, ce sono tanti, secondo me, Però insomma, credo che tutto ruota, insomma, secondo me ruota tutto intorno a tre nazionali, che è quelle che dicevamo, Belgio, Italia e Danimarca.
E a questo punto allora è arrivato il momento di fare i nostri nomi, come sempre il nome del nostro favorito, quello che pensiamo che possa vincere, e il nome invece della potenziale sorpresa che potrebbe saltare fuori con un piazzamento inatteso.
Vabbè, ma il favorito. Sai che faccio? Visto quello che dicevo prima, che tatticamente può uscire fuori qualcosa di strano con il Belgio che può essere un po' una De Koninck. E quindi magari secondo me io vedo bene un Evenepoel che va a fare una De Volder che vince il Giro delle Fiandre. Quindi, o anche un Gilbert che vince la Roubaix, e tanti esempi abbiamo. Quindi non so se è veramente il favorito. Però veramente non sarei minimamente sorpreso che tatticamente venga fuori la vittoria di Evenepoel. E la sorpresa, Lutsenko. Non so come sta perché si è visto poco, però secondo me Lutsenko, che è un corridore molto 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 completo, se sta bene può fare la sorpresa.
Fermo restando che mi hai tolto, mi hai sorpreso su due cose perché mi aspettavo ti prendessi Van Aert ed ero già pronto a dire Casper Asgreen a questo punto, visto che giustamente hai detto che la Danimarca è una nazione molto forte e Asgreen comunque ha fatto un quarto posto, direi ottimo nella cronometro individuale, dimostrando di essere in gran condizione, lui che quest'anno insomma ha già fatto grandissime cose con la vittoria al Giro delle Fiandre. Certo. Non dire nessuno di noi due Van Aert mi farebbe strano,
Esatto, quindi tocca a te
quindi
dirlo.
esatto, terrò comunque Van Aert con questa postilla su Casper Asgreen. Per quanto riguarda la mia sorpresa, secondo me può fare ancora molto bene, e lo ha già fatto nelle classiche primaverili, Christophe Laporte, che dovrebbe essere, insomma, tra i corridori annunciati in Francia, ha vinto in Vallonia praticamente settimana scorsa, si è piazzato più volte in volata al Benelux Tour, secondo me potrebbe riuscire a fare qualcosa. Soprattutto se Alaphilippe non dovesse essere in giornata di grazia e quindi la Francia dovesse giocarsi altre carte, lui potrebbe davvero essere la sorpresa di questo mondiale. Ma lo vedremo domenica e lo vedremo insieme perché, come sempre, vi racconteremo insomma tutte le grandi emozioni del mondiale sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Un ringraziamento da Davide Terraneo e un augurio a tutti voi di buona serata. Grazie allora per averci seguito e grazie al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino per essere stato presente come sempre in questa puntata. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.